fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Eccoci qua ragazzi, settimana importantissima, in realtà il periodo molto importante, decisivo, comunque fortemente indicativo per quanto riguarda le sorti della Juventus. Un obiettivo è andato, cioè la Coppa Italia, ora si riparte con il campionato. Sabato sera sfida contro l'Inter, vedremo quale formazione schiererà Spalletti, un'idea che è venuta a Stefano Discreti, che
buonasera,
saluto.
Buonasera a tutti.
Poi ve la diciamo. Saluto ovviamente Federico Rossi, ma ovviamente ragazzi facciamo una piccola parentesi anche noi sul discorso arbitrale, perché oggi, prima ancora che ci fosse open bar, prima ancora che l'AIA si pronuncia, ma io avevo pensato di fare questo podcast sul discorso arbitrale. Niente scuse, per carità, però c'è un limite. Spero che la Juventus, in realtà oggi leggevo su Tutto Sport che pare si siano fatti sentire rispetto all'AIA per tutti questi episodi arbitrali che stanno accadendo. Ma la cosa che voglio mettere in risalto, l'ho scritto anche nel podcast, caro Stefano Discreti, è questa discordanza di idee: o faranno fuori Dino Tommasi, adesso ti dico chi sarà. L'AIA ha detto che ha promosso tutti, guida, il VAR, per quanto riguarda il discorso del rigore non dato a Cabal su intervento di Gila, così l'hanno pronunciato alcuni perché è spagnolo, l'AIA l'ha promossi tutti, compreso il VAR, che non ha richiamato guida direttamente sulla cuffia, insomma all'auricolare gli ha detto no, tutto a posto, l'abbiamo anche poi sentito successivamente su Open VAR. E invece Open VAR, Dino Tommasi, malgrado le comunicazioni tra arbitro e Dino Tommasi, vi dico che è un componente del CAN, della CAN, quindi dell'AIA stessa, ha detto è punibile. Ragazzi, questo intervento ha detto è punibile, e quindi è andato un po' contro l'idea dell'AIA. Quindi alla fine chi ci ha rimesso? La Juventus. E ricordo che all'andata ci fu questo step on foot su Conceição, sempre Ghila, e non gli fu dato rigore alla Juventus. Ricordiamo Verona, palla in attesa, rigore però dato a contro João Mario, per non parlare di Orban che andava espulso e fu lui poi a battere il rigore. Ricordiamo, li voglio ricordare a questo punto, contro la Fiorentina, il rigore assegnato a Vlahović, poi tolto dal VAR, che però in quella circostanza non poteva intervenire, quindi fu violato il protocollo. Contro l'Atalanta, sfiorata un'unghia di Bremer, rigore, e poi quello l'ultimo contro la Lazio. Quindi secondo me la Juventus, veramente non so se sia accaduto, dovrà farsi sentire, chiedere spiegazioni, perché altrimenti, soprattutto nella settimana di Inter-Juventus, che spero rimanga circoscritta al discorso meramente calcistico. Quindi alla fine, ho scritto io giustamente, ci sono in ballo tanti soldi, perché la lotta per la Champions League, ragazzi, potrebbe chiudersi, potrebbe risolversi, potrebbe decidersi per un solo 2 punti di vantaggio. E se a te pian piano vengono tolti, ovviamente grazie ad errori, chiamiamolo così, arbitrali, alla fine rischi di perdere il posto in Champions League e tanti soldini, perché la Juventus, vi ricordo, ha guadagnato finora già 64 milioni per questa Champions League, prima ancora di giocare il doppio playoff con il Galatasaray. Io so che Stefano Ischetti non ama molto parlare, ma nemmeno io, ragazzi, di arbitri. Però Stefano, sei d'accordo anche tu che siamo giunti ad un punto di, tra virgolette, non ritorno, e quindi qualcosa bisogna dire?
Sì, nel senso che...
Oppure rispondere dopo se non ti va.
No, sì, nel senso che comunque sia giusto che la Juventus si faccia sentire... perlomeno che faccia capire che non è possibile tollerare tutto quanto.
Dai.
Però sai che comunque sia, io sono restio da sempre a commentare gli episodi arbitrali, perché poi c'è un dato di fatto importante che secondo me va evidenziato, ed è molto relativo anche a quello che abbiamo ascoltato in questo fine settimana, soprattutto da parte di Daniele De Rossi dopo Genoa-Napoli. Cioè, il VAR doveva essere uno strumento che doveva correggere gli errori evidenti, sta diventando invece
il direttore di gara,
uno strumento che sta trasformando il calcio in wrestling, praticamente, cioè in qualcosa di irreale, cioè nel senso il minimo contatto a volte, e come abbiamo visto in Coppa Italia il fallo di mano di Bremer che non se ne accorge nessuno, in cui Palladino addirittura dice ma per chi stanno andando a chiedere questo rigore, per noi o per loro, cioè proprio delle situazioni di questo tipo, oppure cioè vedere Vergara, no? A fine partita.
Le simulazioni, bravo.
Che Vergara, no, non è simulazione perché sì, poi alla fine è una accentuare.
La,
che però lui
ma
dice.
Vuoi ingannare
che lui dice: appena ho sentito il contatto, ho detto e vai, e vai. Cioè, ti fa capire che proprio siamo arrivati a un livello in cui non viene più valutato se effettivamente è fallo, non è fallo. Ormai step on foot, questo qua, quello. Oh, il calcio è un'altra cosa. Il calcio è un'altra cosa. Il calcio è un'altra cosa. E poi torniamo anche su singoli piccoli episodi. Cioè, io dico, l'Inter ha dominato a Reggio Emilia contro il Sassuolo 5-0. Ma il gol annullato al Sassuolo per fuorigioco per un'unghia alla fine del primo tempo, che poteva riaprire la partita 1-2. E anche questo secondo me è follia, anche su questo andrà fatta la riforma di quello che dicono, che comunque che ci dovrà stare almeno una distanza tra il giocatore e tutto il resto. Ma anche perché, ragazzi, ma chi me lo dice a me che hanno preso il frame bravo, corretto bravo. Quando tu vedi su una cosa di un'unghia, ma come fai a dire che quello è stato preso il frame corretto? Ma come faccio
basta
a sapere?
Basta ascoltare Open Bar, Stefano, quando parlano fermati qua, no, vai avanti, fermati qua, quindi evidentemente decidi tu lì dentro la sala all'issone dove devi fermarti. Sta diventando una cosa, al di là della Juventus, no, ovviamente parliamo,
no, di tutti,
bravo,
di tutti,
stanno facendo delle cose. E quello dell'inganno l'ha detto anche poi Gasperini, tra l'altro esiste, Stefano, qualche anno fa hanno messo delle regole la Federcalcio di punire i simulatori, ma non si fa. Sostanzialmente Vergara è diseducativo, perché addirittura gioire perché sapeva già che potrebbe, ha accentuato la caduta in modo tale che gli dessero, e
perché
quindi
l'ha toccato quello ormai
capito,
nel calcio
però
di oggi. Dai, se su vai a rivedere al VAR, qualsiasi tocco viene giudicato come fallo, è clamoroso.
Fatto lo scugnizzo, parliamoci chiaro, Stefano, lo scugnizzo e anche contento. Conte è stato zitto questa volta. Io ti dico, Stefano, te lo dico adesso, di tutti gli errori, perché stanno sbagliando ovunque e comunque, però di quelle avanti il Napoli ha almeno 5 punti
poi
in più.
Poi ritorniamo sempre al solito discorso, no? Anche l'esempio del gol annullato a Coppa Miners, che giustamente, no? Uno potrebbe dire Thuram era davanti, ostacola la visuale del portiere,
l'ha pure toccata, Stefano,
comunque c'è quello che ti pare, ok. Ma mi dici perché non hanno annullato
Lautaro.
Il gol a Lautaro o
uguale.
Comunque i gol di Salemakers in Pisa Milan, c'era uguale che c'erano quattro giocatori là. Allora, è questa disparità, step on foot, è possibile che solo quello di Gila su Consesuale all'andata non era
non
step on foot?
Esatto.
Cioè, ragazzi, cioè, il VAR dovrebbe essere un'altra cosa, il VAR deve essere quello
supporto,
strumento
dai,
in cui dici proprio non ho visto che ha intervenuto sulla palla, invece non prende la palla e prende proprio il giocatore netto, oppure un fallo di mano. Chiaramente il VAR già una cosa grande secondo me l'ha fatta, che è quella sul gol non gol. Cioè ormai là sul gol non gol
c'è la
un
trombo,
quello c'è la line technology,
ok.
Ma sul resto, ragazzi, secondo me il VAR deve intervenire quando l'arbitro proprio sbaglia una decisione clamorosamente. Ma quando sta lì a due metri e vede Vergara che si tocca, lui dice ho visto io, è inutile che mi richiami, no, ho visto.
Oppure
io.
Sì, mi richiami, vado a vedere, rimango della mia
decisione.
Invece mai, ecco perché ti dico, sta arbitrando il VAR e questa è una cosa negativa, ricordatelo.
È successo
Stefano
solo una volta quest'anno.
E ci hanno ripensato, che è rimasto con la sua idea l'arbitro.
Che,
quale partita? Non
nella partita quella del Milan, ok?
Di Pavolic.
De Pavolic, che però con la Lazio, che però lui è rimasto la sua idea, però è andato a trovare un fallo a inizio azione che non ci trova niente.
Però
pur di rimanere sulla sua idea,
il designatore Rocchi ha detto che comunque hanno sbagliato
perché lui comunque voleva rimanere la sua idea, ma pur di rimanere sulla sua idea è andato a riprendere una scena. Allora, se andiamo a riprendere sui calci d'angolo, in qualsiasi momento io dico guarda, tra i due giocatori che stanno al bordello comunque si toccano, per me è fallo tutte. Tu devi intervenire solamente. Io credo che bisognerebbe arrivare a un livello superiore in questo momento. E io credo che il VAR dovrebbe essere solamente a chiamata. Due chiamate a tempo a squadra, una chiamata a tempo a squadra, ma praticamente dinanzi a qualsiasi fallo, situazione, tutto quanto, è come nel tennis, è la squadra che deve chiamare il VAR. Perché lo sai perché ti dico questa cosa? Perché in occasione di Atalanta-Juve viene dato il calcio di rigore per la mano di Bremer. Siamo sicuri, sì, che Palladino avrebbe richiesto l'intervento del VAR? In
no,
nemmeno l'ha visto.
No, ha detto ma perché hanno fermato.
Quindi allora
gioco?
Perché deve essere il VAR a decidere? Se anche la squadra stessa non si lamenta, perché deve essere il VAR a decidere? Perché secondo me con il VAR a chiamata cambia tutto, perché a quel punto, se anche tu dopo dimostri nelle azioni che magari Bremer l'ha colpita con la mano e tu dici, ah, qui ci poteva essere un rigore, e tu dici, oh, ma non l'ha chiamata Palladino il VAR, perché l'arbitro lo doveva chiamare? Esatto. Cioè, se non lo chiami tu, che sei il diretto interessato, il capitano, quindi il capitano o l'allenatore, se non lo chiami tu il VAR, perché lo devo chiamare io?
Esatto.
Quindi
sì, no,
solo a chiamata, come nel tennis, quando c'è una decisione di...
magari una per tempo, Stefano, una al primo tempo, una al secondo
una per tempo.
Tempo
che non te la giochi, ovviamente. Se tu poi fai il cambio, chiaramente non l'hai sprecata l'occasione, ma se invece tu l'hai, se invece tu già te la sei giocata, non ce l'hai più. Ma è una cosa incredibile,
allora,
questa
Stefano,
cosa.
Io l'ho detto ieri.
Il criterio con cui viene richiamato o meno il VAR è proprio ormai diventato incredibile.
Allora, l'ho detto ieri, in base alle parole poi di Spalletti, che ha detto che devono essere professionisti. E in effetti la Federcalcio stanno lavorando per far diventare gli arbitri professionisti sul modello inglese, perché gli altri quattro principali campionati, federazioni, Ligue 1, la Liga Spagnola, la Bundesliga, la Premier, ovviamente, che è stato come al solito pioniero in questo, vogliono adottare il sistema inglese, che poi più o meno sono uguali, cioè gli arbitri sono professionisti, quindi meritocrazia, formazione massima, ma soprattutto, Stefano, che è la cosa più importante, diventeranno indipendenti, autonomi rispetto alla Federcalcio, quindi non ci saranno più pressioni, anche se le varie federazioni finanziano in parte questo discorso qui. Quindi vedremo se nel 2026-2027, Stefano, come hanno detto, partirà il professionismo arbitrale, anche se aggiungo la INY, perché tu sai che è stato condannato il presidente, no?
Sì,
Zaffia adesso ha fatto ricorso, vedremo. Quindi è tutto un caos che il mio amico mi aveva preannunciato, ci sono delle guerre interne. Però, insomma, Stefano, chiusa questa parentesi qui, speriamo che la Juventus parli con qualcuno. Ha parlato Buffon invece di Yıldız, sei contento che ha rinnovato o no?
Assolutamente
allora gli hanno detto, è un caso raro, comune, eccetera, Yıldız adesso è ultra raro, adesso come tipologia di calciatore, non ultra, ultra raro. Se con la Juve riuscirà a vincere la Champions sarà qualcosa sopra il leggendario, perché quello che si intravede quando gioca è che abbia qualcosa fuori dal comune. Ora, gli altri due possibili, spero probabili, rinnovi dovrebbero essere Spalletti in primis e ovviamente anche McKennie. Ma tu hai l'impressione, perché lui traccheggia un po' Spalletti, io credo che abbiano già un accordo. Tu come la pensi sul rinnovo di Spalletti?
Ma io credo che
possibile, probabile.
Io credo che Spalletti stia andando avanti per la sua strada, cioè dimostrando comunque sia che sia un allenatore importante, un allenatore navigato, che sta facendo bene, che non sta facendo miracoli, perché nessun allenatore al mondo può fare miracoli, ma sta facendo bene, sta dimostrando che comunque è un allenatore da Juve. Però chiaramente io credo che lui, dall'alto della sua esperienza, abbia due cose in testa. Uno, non rimanere nel caso dovesse fallire tutti gli obiettivi, perché sa benissimo che dopo avrebbe una pressione altissima, a quel punto dovrebbe proprio mettersi seduto con la società. Due, io credo che comunque sia questa cosa anche del mercato di gennaio, in cui lui aveva indicato un solo tipo di rinforzo di cui necessitava la Juve e non gli è stato preso, lo stia facendo comunque riflettere, di dire ok ragazzi, io resto,
però,
ma adesso non resto più a fare quello che è arrivato da firmato in bianco, senza la certezza, tutto quanto, senza un contratto lungo. Almeno qualche garanzia tecnica me la devi dare, che io posso decidere, che poi non vuol dire ti chiedo Benzema, Ronaldo, Messi e Lewandowski. Ho fatto dei nomi ultra quarantenni proprio per dire,
sì,
c'è il discorso. Però se io ti dico voglio una tipologia di attaccante e ti dico guarda, i nomi sono questi, quelli che mi piacerebbero a me, Højlund, Mateta, El Nasiri, io ti dico vabbè, questi, il mio ordine sarebbe questo, a me basta che me ne prendi uno, ok? Poi dopodiché a centrocampo vorrei un regista su questa linea qua, Lobotka, questo e quest'altro. Se poi alla fine non gli prendono nessuno, io credo che Spalletti, anche per l'età che ha, anche per l'esperienza che ha, a un certo punto dico io non resto qui a farti da scudo, non resto qui a farti a pararti a te tra virgolette le natiche, ok? Cioè io comunque voglio delle garanzie, poi non ti chiedo che tu mi prendi tutti i primi che ti metto nella lista, ma perlomeno io ti do una lista dei giocatori che secondo me, per migliorare il mio gioco, per fare il gioco che ho in testa io voglio, poi me li prendi però.
Allora, 340-542-5324, parlate di ciò che volete rispetto al discorso arbitrale, ma immagino che da stamane ne stiate parlando. E poi il discorso, ragazzi, sabato c'è il derby d'Italia, la Juventus è nettamente sfavorita, Stefano Discreti ha detto che saremo una vittima sacrificale, quindi già parte battuto perché lui è un disfattista. Io penso di no.
Non ho detto niente, voglio mettere un altro po' di pepe nella trasmissione e dire, in questo momento probabilmente, a parte gli episodi arbitrali, a parte un po' le situazioni e tutto quanto, io credo che la Juventus abbia due grossi problemi. Uno, ha un attaccante che non tira praticamente mai in porta.
Ma di chi parli? La passa perché non sempre. Ho capito. Di chi parli?
Parlo di David.
Ah, ecco.
Parlo di un giocatore che si sta anche impegnando, gioca bene, ma è incredibile il fatto che comunque sia, anche quando è fuori dal limite dell'area o comunque tutto il resto, o comunque all'interno dell'area, ha comunque la possibilità di tirare, di spaccare la porta, non tira praticamente mai, ma la passa al compagno, e questo è il punto. E secondo, io non credo nella sfortuna nella vita. La Juve oggi, vedevo statistiche, no? La Juve ha preso in nove partite, la Juve ha preso gol al primo tiro subito. Io non credo
ieri,
che ci
dai.
Siano tutti i cecchini.
No.
Quindi c'è un problema. La Juve ha un portiere che non para e un attaccante che non tira.
Ma se fanno gli errori prima Locatelli, poi Cambiaso, poi... Questo è un problema che Spalletti ha trattato dopo la partita. Ha detto, evidentemente c'è troppa pressione. Invece io dico ai miei ragazzi... Dovreste essere contenti di stare in questa pressione, però non possiamo dire Stefano che non crea, però hai ragione tu, David non segna, Conceição non segna mai, il tuo amico Conceição, quindi ecco perché serviva evidentemente un attaccante. Io ho un piccolo, come mi hanno chiesto tra un caffè e l'altro, mi hanno chiesto l'altro giorno nell'altra emittente, Stefano, ma non credi che Spalletti alla fine, mi ha chiesto un collega, opti per il Diz falso 9, perché secondo me, se conosco un po' Spalletti, alla fine si stuferà anche di schierare David.
Ma io questo,
e allora,
io a questo punto
detto,
o il Diz falso 9 o McKennie,
ecco,
proprio
bravo,
direttamente falso 9.
Io ti dico, di
io in questo momento o il Diz o McKennie falso 9, ragazzi. Premesso, sì. Che spero, e mi ha fatto molto piacere nel pareggio, comunque, che sono due punti persi a Lazio. Un gesto mi ha fatto molto piacere, che è quell'esultanza sfrenata in tribuna di Vlahovic al gol di Kalou.
Il podcast di ieri, 10.000
accessi. Quindi alla fine quell'esultanza di Vlahovic vuol dire che lui si sente legato all'ambiente. E ti ripeto, ragazzi, ditemi quello che vi pare, sì, ragazzi, stoppa, non stoppa, ma Vlahovic è un attaccante vero. E se il problema sono i migliori, ragazzi, ma stiamo dando 6 milioni di euro l'anno a David e 4,5 a Openda, ragazzi, ma io a un certo punto ti dico, facciamo un sacrificio e teniamo Vlahovic.
Allora, ne ha parlato oggi Ottolini a Sky Sport, Stefano, su Vlahovic. Alla fine gli dicono, ma il capitolo Vlahovic rinnovo è chiuso? No,
ora, speriamo,
non lo so,
dai, io non lo so, è chiaro che alla fine
deve
poi
venire incontro, deve rinunciare a dei soldi,
sì, certo,
e poi io ci ho aggiunto ieri al podcast che ho fatto su Vlahovic, un po' suggestivo, un po' anche perché pure io la penso come te. Alla fine ho detto, sì, lui dovrà rinunciare, dimostrare che quell'esultanza è amore per la Juventus, però dovrà essere seduttivo anche come lì quando va a trattare, o no?
E
cioè,
sì,
qualcosa dovrà fare
senza dubbio. Io credo che sia fondamentale anche la figura di Spalletti.
Certo.
E ti dico perché se tu ti ricorderai bene, io cito sempre questo esempio perché poi, ragazzi, è un esempio che ti fa capire quanto è importante un allenatore. E ripeto, per me l'importanza vera di un allenatore
è incidere sul mercato
in determinate situazioni. Fabio Capello, quando arrivò alla Juve, voi ve lo ricordate? David Trezeguet aveva fatto questo gesto quando lo stadio di Torino, tutto quanto, lui disse, ciao ragazzi, a fine anno me ne vado, ok? Capello, quando arrivò alla Juve, la prima cosa che fece chiamò Trezeguet e gli disse, David, ma dove vai?
Tu non ti muovi da qua.
Ma dove vai? Non ti preoccupare, ci parlo io con la società, troviamo un modo. Secondo me Spalletti dovrebbe fare la stessa cosa.
Ma non lo farà in quel modo, ma secondo me lui...
Lui dovrebbe fare una stessa cosa, dovrebbe prendere Dusan, ovviamente se il rapporto tra i due idilliaco, dovrebbe dire, Dusan, non ti preoccupare, adesso ci parlo io con la dirigenza, io voglio ripartire da te. Ok.
Come avevo fatto quando sono arrivato.
Io voglio ripartire da te come avevo fatto quando sono arrivato. Per me tu sei un punto fondamentale da cui ripartire. Con la società ci parlo io. E a quel punto, secondo me, Spalletti può incidere, nel senso, potrebbe dire: ragazzi, invece di spendere altri soldi per andare a prendere un altro giocatore, tutto, facciamo un sacrificio per Vlahovic. È chiaro che se invece tra i due non c'è questa simbiosi, è ovvio che a quel punto la situazione va via. Però l'allenatore deve incidere su queste cose.
Però con l'esultanza, anche perché non avrebbe motivo, no?
Ma certo.
Se va via, ma perché deve?
Ma
invece
perché?
Lui secondo me è attaccato alla Juventus. Certo, ha un agente, secondo me Ristich, l'agente suo, che giustamente dal suo punto di vista dice: sì, ho capito, tanto 12 Stefano non glieli dà nessuno.
Ma non glieli
solo
danno.
In Arabia Saudita glieli danno.
Sì, certo.
Allora io sono convinto, e poi diamo la linea a Federico Rossi e poi avremo l'avvocato Paniz, che quando Vlahovic rientrerà e dovrà trattare con la Juve o con un altro club, avrà meno forza contrattuale, perché tra altre cose è stato fermo tanti mesi, peraltro non sappiamo come rientra. Però siamo giunti già al primo break, tra poco l'avvocato Paniz.
Fuori di Juve.
Allora, io e Stefano Dischetti siamo profetici, oppure ci ascoltano, perché Fabrizio Romano poco fa sul suo canale YouTube ha detto, guarda caso, bisogna stare sul pezzo, ragazzi, io da ieri c'ero, ovviamente. Allora, quello che posso dirvi, cari ragazzi, ad oggi su Vlahovic è che lui, ve lo posso assicurare, non ha firmato con nessuno, è una cosa che vi posso garantire, almeno da quello che mi risulta. Queste sono le mie informazioni. Ad oggi Dusan non ha firmato, insomma, non ha nessun accordo. Ha tante possibilità. Marco Ottolini, direttore sportivo, dice: non è ancora chiuso il discorso del rinnovo, e questo è che l'abbiamo detto anche noi, quindi staremo a vedere se poi alla fine dominerà il dio denaro, oppure, caro Stefano, prevarrà una volta nella vita in questo mondo calcistico anche il discorso meramente sentimentale. A me farebbe molto piacere. Alcuni sono convinti, Stefano, se tu leggi i messaggi, ieri ne parlavo, sono contrari, dice: ma che ci fai, non ha fatto nessun gol, pochi,
sì,
gol,
certo, no.
Ha deluso.
Andiamo avanti.
Però
gli ho detto
forse avete anche ragione, perché però è nel mirino di alcuni club importanti. Questa è la domanda. Ben ritrovato all'avvocato Paniz. Ciao avvocato.
Eccomi qua, buonasera a tutti.
Buonasera Maurizio.
Domanda secca: come sta vivendo questo momento della Juventus?
Tra gli alti e i bassi, nel senso che abbiamo delle note positive sicuramente, non banali,
tipo?
Dobbiamo essere sinceri, tipo Spalletti che sta lavorando in un certo modo, tipo la coesione del gruppo, e poi abbiamo delle note fortemente negative, non riusciamo a mettere dentro il pallone in rete nonostante 120 tiri, poco più, poco meno, in partita che dovevamo assolutamente portare a casa. Ci siamo mangiati una lotta per lo scudetto con le nostre mani, sicuramente non abbiamo reso come avremmo dovuto rendere nelle ultime settimane con squadre che erano ampiamente alla nostra portata. Queste sono le note oggettivamente negative. Il rinnovo di Ildiz è una nota fortemente positiva, perché dà più serenità, più tranquillità, con l'uomo più efficace globalmente nella squadra. Poi c'è poco da fare, dobbiamo riuscire a migliorare l'organico per renderlo competitivo con le squadre di vertice.
Maurizio, buonasera. Stefano,
eccoci. Stefano,
senti, dall'alto della tua grandissima esperienza, no? Non voglio dire dell'esperienza di età, nel senso, perché siamo tutti giovani, sei sempre stato comunque presente, vicino alle dirigenze, comunque...
Sì, sì, ci sono. Sono ancora oggi.
Dico proprio per questo, dico, dove la collochi in questo momento questa attuale dirigenza, nucleo dirigenziale, cioè questo gruppo che tu stai vedendo, quindi Comolli, Chiellini, Ottolini e Modestò, cioè dove lo collochi rispetto alle Juventus che hai visto in tutti questi anni?
Beh, è un gruppo molto lontano dalla dirigenza Boniperti, dalla dirigenza Moggi, oggettivamente lontano, ma in termini di esperienza, Comolli fino a qualche tempo fa insomma riusciva a fatica a esprimersi in italiano, la prima volta si è espresso quando ha annunciato il rinnovo del contratto di Ildiz, ma esprimersi in italiano vuol dire avere conoscenza del mondo italiano. Il campionato si gioca in Italia, noi abbiamo bisogno di avere un nucleo forte italiano, come è sempre stato nella storia della Juventus. Chiellini sta prendendo sempre più piede ma fino a qualche tempo fa non veniva ascoltato a sufficienza dal mio punto di vista. Ottolini ha delle eccellenti esperienze passate con la Juve e merita tutta la fiducia. Io credo che possa essere una sorpresa significativa. Su Modesto non mi esprimo perché la mia conoscenza di lui è molto molto marginale, quindi non voglio dire una cosa per un'altra. Quando dico qualcosa lo dico, come dire, a ragion veduta.
Ha parlato giustamente del rinnovo di Ildiz, siamo tutti contenti. Ora presumo che anche lei, se fosse come lì, rinnoverebbe adesso, senza aspettare la fine della stagione, Spalletti? Se sì, perché? Se no, perché? Onestamente.
E qui il discorso è molto semplice. Qualche tempo fa Spalletti ha accettato un contratto molto corto.
Sì.
E la Juve gli ha offerto un contratto molto corto. Quindi la Juve ha evitato di rischiare, lui ha evitato di rischiare, ma soprattutto furbamente ha fatto i conti in tasca dicendo: se io mi faccio apprezzare in maniera sufficiente, fra qualche mese io rinnoverò a ben altre condizioni. Per Spalletti era un'occasione assolutamente unica, straordinaria. Uscito con le ossa rotte dall'esperienza nazionale, aveva bisogno di un'opportunità. E quale migliore opportunità di quella che offriva la Juventus? La Juventus, dal mio punto di vista, avrebbe dovuto avere il coraggio di rischiare di più. Perché? Perché Spalletti lo si conosce perfettamente, si sa quello che vale e quali sono i suoi limiti, ma anche quali sono i suoi pregi. Quindi bisognava avere il coraggio di muoversi in un certo modo qualche mese fa. Adesso ovviamente il coltello dalla parte del manico ce l'avrà lui, perché sarà lui che alzerà la posta fisiologicamente, e voglio vedere se la Juve non sarà costretta a rinnovare il contratto nel momento in cui porterà la Juve stessa a un certo risultato di campionato.
Però lei lo rinnoverebbe adesso se dipendesse da lei?
Io sì, io lo rinnoverei. Dobbiamo guardare con molta franchezza,
sì, certo.
quanti allenatori ci sono oggi,
bravo,
che sono in grado di accettare la Juventus? Oggi la Juve non è ipercompetitiva, ha il nome e la storia, questi sicuramente, ma non ha oggi un organico e un appeal nei confronti dei pochi grandissimi allenatori che ci sono. Dobbiamo essere realisti. Una volta che si è rotto il rapporto con Allegri, che era ed è un eccellente allenatore, ma quanti ce ne sono in Italia che possono fare la differenza? Quindi io non ci penserei su un minuto, però evidentemente a questo punto, non essendo stato fatto un contratto più lungo qualche mese fa, diventa fisiologico che si attenda un po' più avanti e si arrivi alla fine. E questo mi pare che sia un percorso che ci dobbiamo attendere.
Però non ho capito una cosa, Maurizio, prima di farti una cosa. Non ho capito se, quando dicevi la Juve avrebbe avuto bisogno più di coraggio, doveva proporre un contratto più lungo a Spalletti, sì, o doveva puntare, sì, su un altro allenatore?
No, quello voleva dire, la prima.
Doveva
la
subito prima, puntare a un allenatore? Ok.
Secondo me un anno e mezzo o due anni e mezzo di contratto io a Spalletti l'avrei fatto.
Però avevamo già due allenatori a libro paga, uno a rescisso.
Ho capito, avevamo già due allenatori a libro paga, però se domani mattina dobbiamo rinnovare e invece che rinnovare a uno rinnoviamo tre. Vuol dire che i soldi li buttiamo dalla finestra.
Allora,
bisogna avere queste capacità, che vuol dire anche questa forza. Poi le parole dal di fuori sono molto facili, bisogna essere dal di dentro, controllare esattamente le poste di bilancio che ci sono in attivo per vedere se ce lo possiamo permettere. Sono alcune cose che devono essere fisiologicamente valutate. Oggi non abbiamo più il mondo del calcio di una volta, dove il presidente firmava un assegno in più e le cose andavano a posto immediatamente. Oggi sono tutta una serie di parametri che vanno presi in considerazione. La Juve da questo punto di vista è stata fin troppo brava a uscire, e qui bisogna dare un grande merito al presidente Ferrero, perché il presidente Ferrero è sottovalutato, dobbiamo essere chiari. Il presidente Ferrero è un eccellente presidente, si è mosso a livello di rapporti internazionali, di rapporti interni in maniera eccellente, e ha lavorato sul bilancio in maniera eccellente. Questo lo dico a voce alta, deve essere ampiamente riconosciuto, e su questo non ci deve essere discussione.
Maurizio, proprio per tornare a parlare di campo, nelle partite, sì, che la Juventus non ha vinto, diciamo, tolto il Monaco, che era comunque un'ultima, diciamo, partita in cui è stato fatto un po' di turnover, Nelle partite fondamentali, diciamo, di quest'ultimo periodo che la Juve non ha vinto, Lecce, Cagliari, Atalanta e Lazio, la Juventus ha fatto 93 tiri e solo 3 gol e ha subito 20 tiri e ha subito 7 gol. Allora io ti faccio questa domanda: è una squadra in questo momento in cui ha un attaccante che praticamente non tira mai in porta, anche che si sta impegnando tanto, e ha un portiere che praticamente prende quasi sempre gol al primo tiro che gli fanno?
Mica è colpa sua.
Tu che ne pensi?
Io penso tre cose. Prima cosa, il portiere è un discreto portiere, ma non è un grandissimo portiere. La Juve nella sua storia ha sempre avuto dei grandissimi portieri, più delle volte era il portiere della nazionale. Oggi Di Gregorio non è a questo livello, è un buon portiere ma non fa la differenza. Il Szczęsny che avevamo in mano secondo me era più forte di Gregorio, inutile discutere. Seconda considerazione, la difesa fa acqua, cioè noi abbiamo fatto dei buchi in difesa giganteschi. Mettere assieme un organico che sia che si compenetri alla Bonucci, Chiellini, oppure di esempio ne possiamo fare finché vogliamo, ci richiede tempo e richiede giocatori di capacità, di esperienza di un certo tipo. Oggi la difesa nostra viene bucata con molta 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 facilità. Lasciamo stare anche l'ultimo tiro che abbiamo preso, ma non si può prendere un gol come quello che il secondo gol preso con la Lazio. Ma stiamo scherzando, mandiamo in porta un giocatore e Cambiaso non riesce a rimontarlo, non riesce a mettere il piede davanti. Ma perché? Perché lui non è fatto per quel ruolo lì, e ci voleva un centrale come Dio comanda, un terzino di quello che fa il terzino, che corre come dovrebbe correre il terzino. E in più Di Gregorio si è fatto fare un gol che insomma non doveva fare.
Poteva parare, poteva parare.
E su Davide?
Questo è il secondo. Terzo problema, noi non abbiamo chi segna. Davide ci mette tutta la buona volontà, non si discute, è uno di quelli che corre di più nel campo. Se guardiamo le statistiche sui chilometri percorsi, ne percorre più di tanti altri, ma lui è fatto per fare il centravanti. Il centravanti vuol dire tirare in porta e fare gol, questa è l'unica cosa che deve fare. Alla Trezeguet correva un quarto rispetto a Davide, però segnava.
Esatto.
Noi abbiamo bisogno dei gol, quindi oggi come oggi noi non abbiamo in posti chiave per la squadra dei giocatori che facciano la differenza, vuol dire dei giocatori di livello internazionale.
Senta, lei credo che stia seguendo il discorso legato agli episodi arbitrali. Ora oggi c'è l'AIA ha promosso l'arbitraggio dell'ultimo match, invece un componente della CAN, quindi dell'AIA, ha detto in realtà c'era rigore di Gila o Gila come si chiama su Cabal. Però non è l'unico episodio quest'anno sfortunato, diciamo così, per la Juventus. E poi, insomma, sappiamo benissimo che questa lotta serrata per la Champions League si potrebbe anche decidere per un punto solo. E se perdi i punti, Verona, Fiorentina, Lazio, all'andata, Lazio al ritorno, si rischia. Che cosa ne pensa di questa questione arbitrale legata alla Juventus?
Allora, il dato storico è che gli arbitri molte volte, pur di non favorire la Juve, finiscono per danneggiarla. Hanno quasi paura, in situazioni incerte, di favorire la Juventus e quindi finiscono per sfavorirla. Però io non entro nella polemica arbitrale, perché dico che di fronte, non a 90, di più, sono 126 i tiri, se non ricordo male, quelli che erano stati stimati da Guido Vaciago con Tutto Sport, certo. I tiri in porta. E di fronte a una tonnellata di tiri di questo genere, non si può uscire senza gol, non è possibile, il problema è lì. E quindi siamo noi che dobbiamo essere più bravi. Io non coltivo la cultura degli alibi, non coltivo la cultura delle responsabilità altrui. Io dico che cosa dobbiamo fare noi per essere migliori, che cosa dobbiamo fare noi per evitare di porci nella condizione di dover subire un torto arbitrale che può anche capitare. Questo è il vero problema che dobbiamo risolvere.
Le ultime due, Stefano. Vai.
Maurizio, tu rinnoveresti il contratto a Vlahovic? Faresti questo sacrificio per tenere Dusan Vlahovic alla Juventus?
Allora, intanto bisogna vedere se è davvero un sacrificio, perché io credo che Vlahovic sia disponibile a una cifra diversa rispetto a quella attuale, anche perché quella attuale non gliela darà nessuno, quindi la cifra deve essere nettamente diversa. Se dovesse andare al Milan, ma non pensate che il Milan gli dia 12 milioni, gliene darà 6, gliene darà 7, gliene darà 8, ma lì si ferma. Allora, se noi dobbiamo prendere un centravanti e spendere 40 e passa milioni per prendere Openda, ma viva Dio, ma ci teniamo dal punto di vista tecnico Vlahovic 100 volte. C'è un problema però diverso da valutare con Vlahovic, e qui lo dico con prudenza, bisogna valutare bene i rapporti interni. Lui si comporta molto bene, ma ha un po' di invidia qualche volta, mi pare di capire, nei confronti di qualche giocatore che magari non lo mette così in luce come lui vorrebbe essere messo in luce. Quindi è una valutazione di comportamenti interni che va veramente fatta con molta prudenza. Però io rinnoverei al 100% e poi direi a chi deve stare vicino alla squadra, il Modestò di turno, eccetera, stagli attaccato 24 ore su 24 in modo tale che i rapporti siano eccellenti e non degenerino da nessun punto di vista. Ma dove lo troviamo un altro centravanti al posto di Vlahovic che segni come Vlahovic? O ce lo costruiamo con tanta pazienza, eccetera, o se no ce l'abbiamo in casa, vive Dio. Meglio dare 2 milioni in più all'anno che non spenderne 40. Quando li ammortizziamo i 40 milioni che dovremmo spendere per trovare un altro open da qualsiasi?
E poi 40 sono anche pochi. L'ultimissima, veramente, sabato c'è Inter-Juventus. Stefano Discredi dice la Juventus parte nettamente sfavorita, secondo lei?
Beh, oggettivamente sfavorita, però la Juventus quest'anno con le grandi squadre ha fatto bella figura.
A differenza dell'Inter che non vince gli scontri diretti.
Dobbiamo essere realisti, quest'anno la Juve con le grandi squadre ha fatto delle belle figure. Questo è il dato che riporta il campionato fino a questo momento. Noi abbiamo regalato punti con squadre che sono in fondo alla classifica. Questo è il dato di fatto, e questi punti alla fine sono preziosissimi, perché se noi oggi avessimo 6 punti in più, che non era la fine del mondo, perché basta pensare i 3 buttati via,
Cagliari,
Lecce, Verona, ma quando abbiamo buttato via questi, dove saremmo noi oggi? Che peso avrebbe Inter-Juve di sabato prossimo se noi avessimo un po' di punti in più? Bello. E che morale avremmo come squadra se avessimo dei punti in più? Quindi potremmo raggiungere dei risultati molto diversi. Siamo noi gli autori del nostro destino. Purtroppo il nostro destino in questo momento è un destino che risente di queste conseguenze negative.
Grazie mille, avvocato.
Ciao,
un abbraccio.
Maurizio, grazie come sempre.
Una buona serata a tutti.
Grazie. Sarebbe stato da approfondire questa cosa dell'invidia, dell'invidia di Vlahovic.
Posso dire una cosa?
Mi pare strano.
Conosco Maurizio da tanti anni. E
perché ha detto questo?
E lui frequenta, voi lo sapete, la tribuna. No, lui frequenta proprio la tribuna VIP e sta sempre lì accanto alla gente dirigenziale che conta.
Però io sempre ho persone che frequentano la stessa tribuna, quindi, ma non mi hanno mai parlato di invidia.
Quindi se lui ha fatto riferimento a questa cosa, vuol dire che qualcosa è filtrato, che magari non lo so, però detto, adesso provo solo a interpretare la cosa. Cioè, di chi potrebbe essere invidioso? Solo di Yıldız, di chi altro può essere invidioso?
Io ti posso dire, secondo me Vlahovic,
però non mi sembra, dai.
La cosa che aveva prima un po' meno negli ultimi tempi è che sbruffa, però io sull'invidia francamente mi pare strano.
No, lui parlava di invidia di trattamento mediatico, nel senso tipo di esaltazione, quindi l'unico è Yıldız. Non penso che gli
vabbè,
altri.
Ma Yıldız merita,
però,
Stefano,
quindi se lo merita, quindi chiaro, se lui alla fine farà bene, allora, andrà avanti.
C'è Marco che ogni sera deve ovviamente mandare un messaggio di polemica, ma noi accettiamo tutto purché rientri nel perimetro dell'educazione, come sta facendo questo nostro ascoltatore, anche se inutile parlare, quindi spegniamo i microfoni, caro Federico Rossi.
Non gli pare vero, quello già sta a casa.
Metti una replica e ce ne andiamo. Inutile parlare, tutto inutile. Primo, bisogna fare due cose: disdire ogni abbonamento Sky DAZN. Due, disertare lo stadio anche se avete l'abbonamento. Stadio vuoto e anno prossimo niente abbonamento. Beh, sarebbe il 3 perché non l'ha messo il 3. Vedi come muovono il puntini puntini, aprono la bocca in società. Chiellini incluso, mister subire Sassaiola tutto normale, ma non si vergogna, ragazzi. Però se ogni sera, caro Marco, se ogni sera devi mandare un messaggio di critica a prescindere, ogni tanto magari ci sta che non si possa, altrimenti sembra quasi fatta apposta, però per carità, accettiamo tutto. Uno che dice forse magari ha voluto stemperare un po' le cose, Chiellini, che cosa ne sai se poi invece internamente lui agisce in modo diverso? Devi stare anche attento quando sei davanti alle telecamere a dire le cose. Allora Francesco invece dice, uno che dice che non se l'ha sentita, che non può arbitrare riguardo riguarda Guida, il Napoli, perché vuole camminare tranquillamente per la sua città, gli si deve prendere il cartellino e farlo a pezzettini. Poi, se questo non succede, la Juve lo deve rifiutare, come ha fatto l'Inter con Orsato. Sai che comunque, Stefano, questa è una cosa clamorosa. Io ho detto l'altro giorno, invece, secondo me non può proprio arbitrare. Se tu mi dici non posso arbitrare il Napoli perché lui è nato a Pompei e della sezione di Torre Annunziata Guida, ma l'ha detto anche Maresca, e allora non puoi arbitrare, fai un'altra cosa, se non l'aia, sei sulla scrivania e fai l'impiegato.
Il problema è il libero arbitrio che hanno dato di poter scegliere a coloro che sono di un libro, di un posto,
problema, non puoi
di scegliere se arbitrare o meno la squadra
conto,
del posto.
Ma non è normale,
allora,
Stefano,
o tutti avrebbero detto, tutti quelli nati nella propria città non posso, oppure non è che uno può scegliere, ti dico sono di Roma e due romane ne voglio fa, no? Cioè non è o sì o no, cioè non è che uno sceglie.
Dice che parlano così il romanesco quando
glielo chiedo. Proprio così, gli ha detto proprio o sì o no.
Allora, fratelli juventini, siete tutti delusi dalla società? Sembra un appello di quelli, non vi sentite tutelati come tifosi? Ok, i dirigenti non si lamentano dei torti perché forse non possono, altrimenti non potrebbero fare la spesa tranquilla. Ma no, dai, iscrivetevi ad Identità Bianconera, uniamoci e facciamo sentire al nostro signore Marco da non so cosa, perché non c'è nessun riferimento come luogo. Mandiamo qualche audio, vai Fede.
Ciao ragazzi, Alessandro, ma io guardi, io ormai sono dell'avviso che io mi auguro che se non andiamo in Europa League forse è meglio, perché io mi sono
Europa League.
Sentirmi dire ma i soldi della Champions sono importanti,
non allora non dico
mercato,
nemmeno più
tutti
questo,
tutti gli anni facciamo delle cose che sono imbarazzanti, quindi alla fine meglio fare l'Europa League e avere una squadra che puoi competere anziché sapere già che tanto gioco contro il Galatasaray, il Fenerbahce e poi posso forse vinco perché tanto Lione, Porto, non si sa se vinco perché tanto prendono loro i soldi, poi dopo devo andare a vedere una partita a 300 euro. Allora tanto vale che il prossimo anno Europa League, almeno si danno una svegliata.
Allora non mi ricordo il nome, ammesso che tu l'abbia detto, non sono d'accordo nemmeno sulle virgole rispetto a questo messaggio, perché Europa League la facciamo fare agli altri. Te lo ripeto per l'ennesima volta e ve lo ripeto, ormai le squadre, tutte le squadre italiane, compresa quella che è in testa, cioè l'Inter, hanno necessità di andare in Champions League per motivi economico-finanziari, perché non siamo le squadre di Premier, non siamo il Paris Saint-Germain, non siamo almeno le squadre tedesche, che peraltro vivono un mondo a parte. Cioè la Juventus, ve lo ripeto, finora ha guadagnato 64 milioni da questa Champions League. Lo scorso anno, pur uscendo ai playoff contro il PSV Eindhoven, guadagnò 72 milioni. L'Inter, con due finali in tre anni, ha guadagnato 125, Stefano, più 125. Quanto fa? Ragazzi, è così, è inutile che no, perché mi sono stufato. Se no, fateci una scaletta, l'amico dice inutile, noi non ne parliamo, cosa dobbiamo dire, Stefano? Cioè, ragazzi, la realtà è questa. Lo so che non piace questo discorso economico,
ovviamente,
però va fatto.
Se dovessimo, se dobbiamo fare ironia o comunque sia,
scherziamo.
Uno
certo
potrebbe anche dire giustamente se la Juve deve arrivare almeno quarta per prendere i soldi da Champions. Per poi...
ma Stefano,
volevo mettere una provocazione, per poi investire quei soldi che arrivano dalla Champions su Openda, David Lewis, Douglas Lewis e Coppa Miners, allora tanto vale non andarci.
Sono degli
errori. Però il senso è, ragazzi, oltre ai soldi della Champions, c'è un discorso di base, di fondo sempre. Primo, gli sponsor, se tu non vai in Champions, riducono il loro importo.
Certo.
Secondo, ragazzi, gente tipo Ildiz, Bremer,
se ne va.
Un anno magari ti dicono, quest'anno al secondo anno che non fai la Champions, ti dicono bello, io voglio andare a competere contro un Mbappé.
Ma
contro...
poi non è un discorso
non
da
vengono.
Fare nella Juve, dai,
quindi
ragazzi.
Cioè, alla fine tu una volta te può anche di male, e per assurdo, se lo sta dimostrando il campionato italiano negli ultimi due anni, Napoli l'anno scorso, Milan quest'anno, che non avevano proprio non la Champions ma non avevano proprio le coppe, comunque stanno facendo dei campionati oltre il loro valore, oltre il loro valore della rosa. Quindi se uno mi fa questo discorso, allora dicevo, se proprio dovessi andare fuori, comunque Spalletti solo col campionato magari ci porta lo scudetto. Però ragazzi, cioè, ragazzi, e io oggi non è che mi metta di speriamo di andare in Conference League, almeno possiamo competere, no?
Allora,
io voglio andare avanti, non dietro.
Prima di dare la linea a Federico Rossi, spero tanto che sabato non facciano qualche errore arbitrale a nostro favore, altrimenti non oso pensare ai titoli dei giornali. Mi auguro solo di vedere una bella partita. Buonasera, belli di sera, un abbraccio, Terry, a tra poco.
Ciao Terry.
Fuori di Juve.
Vai, continuiamo, dai, ormai abbiamo fatto un ragionamento, già sta fuori un po',
Federico Rossi, allora, un attimo si distrae.
Allora ragazzi, non avete colpito, percepito questa discretata, che non è una spallettata, che in realtà lui l'ha fatto durante alcune partite, ma veramente contro l'Inter, onestamente, mettereste un falso 9? Mo, raga, mo lo dico alla Stefano, mo, però, no, veramente, che sia il Diz o lo stesso McKenny,
Col Napoli
dareste
già
fiducia, è presto ancora a David, perché guarda che questo è un tema, Stefano,
Col Napoli già l'aveva fatto,
Lo so, andò male anche
andò
per
male,
altri
però
motivi,
perché avevamo comunque Coppa Miners, braccetto difensivo, quindi alla fine io credo che
esatto
io credo che in questo momento è proprio evidente, cioè McKenny è nettamente più pericoloso di David. Cioè, questo gioca a centrocampo e quello è attaccante. E ripeto, giustamente,
che non ci vuole molto.
E stiamo dicendo, David non è uno che non si impegna, anzi, è uno che comunque protegge la palla, passa al
però ci serve altro a noi.
Quando sta al limite dell'area, che più o meno c'hai la possibilità di tirare, tira dentro l'area, non tira. Dai, ragazzi, cioè, è incredibile questa cosa qui. Poi entra Openda, anche all'ultimo ha avuto due occasioni Openda per comunque fare una rimonta epocale, no? Così negli ultimi secondi. Madonna mia, non lo so, ragazzi. Dai,
questa, siccome conosco un po' Spalletti, gli avranno detto fa giocare questo, gli avranno detto cerca di rivitalizzare anche, però a un certo punto, per il bene della squadra, lui giustamente si stufa e dice a casa che c'è, metto falso 9, questa è un'idea nostra adesso, però magari darà fiducia a David e ci farà non lo so, perché l'Inter attualmente, Stefano,
ti
devo dire la sincera verità, io la vedo,
ma l'Inter in questo momento ha una forza incredibile offensiva, Di Marco,
ti concede anche
Di Marco, che praticamente è in uno stato
8-9 assist, 6 gol, ragazzi,
è in uno stato di grazia, ma soprattutto
anche
l'Inter l'auto. Ma soprattutto l'Inter ha 4 attaccanti che segnano, giocano, entrano, fanno, quindi ha cambiato questo discorso. L'unico problema dell'Inter, l'unico vero problema, è più o meno uno di quei problemi che ha anche la Juventus, ovvero ha un portiere che non para praticamente più. E non so perché poi alla fine continua a preferire Sommer a Martinez, che quando era stato chiamato in causa ha fatto meglio. Cioè Sommer è un portiere che quando l'Inter riceve dei tiri tendenzialmente ormai quasi è difficile che pari. Però in una condizione l'Inter, soprattutto lì davanti, è importante. Però la Juve soffre le squadre che si coprono, le squadre che giocano di ripartenza. L'Inter non è una squadra che si copre, non è una squadra che gioca di ripartenza. Io credo che quindi la Juve se la possa giocare, anche perché, come giustamente hai fatto notare tu, l'Inter è lì davanti, sta andando fortissimo tutto, ma negli scontri diretti non ne ha vinto uno.
Però gli scudetti, sai come si vincono?
No,
diceva,
no, sono d'accordo.
Diceva Fabio Capello.
Sono d'accordo con le piccole. Quello che ti pare, però io parlo della partita di Inter-Juve.
Certo.
Cioè, quindi è evidente.
No, ma io non do. Adesso scherziamo. Stefano non ha detto che la Juventus è netta. Scherzo,
no,
io.
Lo so.
E anzi, secondo me se la gioca la Juventus.
E quindi quella se la gioca, perché l'Inter comunque, a parte che comunque ha vinto tutte le ultime, l'Inter prima o poi una dovrà toppare partita.
Spero che sia
così. Però dico proprio, cioè, con le grandi ha dimostrato che non ha ancora quel carattere per imporre il proprio gioco contro nelle partite che
vero,
conta.
È vero, allora.
E quindi noi speriamo che questa cosa si confermi anche contro la Juventus.
Allora, salve ragazzi, sono d'accordo con, ma questa non è una tua virtù, con discre, però ci metterai discrete Discreti. Discrete. Non è una 4-5 ragazze, discreti. Ma come si fa a parlare di arbitri? Con la Lazio meritavano di stravincere. Parliamo di una Juve scarsa in attacco. De Vido, Pendà, mettiamoci Cambiaso, Coppa Menes, Di Gregorio, altro che arbitri. Povero Spalletti, Gianni. Quindi Gianni, tu hai interpretato le parole di Stefano che avrebbe detto che la Juventus meritava di perdere. A me pare che abbia detto altro.
No, non ho detto questo. Detto ciò, appunto, posso dire una cosa? Non mi piace parlare di arbitri, e comunque sia, sicuramente l'avrebbe cambiato l'episodio, il rigore, se lo segnavi chiaramente. E il discorso è un altro: la Juve ha affrontato probabilmente la peggiore Lazio degli ultimi 15 anni, una squadra che ha giocato con dei giocatori, a me almeno 2-3 proprio quasi sconosciuti, è arrivata a fine partita che non ce la facevano proprio più, hanno dovuto fare i cambi, hanno dovuto alternare i giocatori e cose. E comunque, nonostante quello, tolto l'episodio arbitrale che poteva condizionare, cambiare la cosa, cioè tu sei arrivato che la Lazio è andata sul 2-0 e se non ha Dele Bashiru e Noslin, tu prendi o il 3-0 o il 3-1 da una Lazio in quel punto.
Però a quel punto la Juventus era un po' no, e quindi non sbragata.
E quindi dico una cosa, lì una mossa Sarri, e te l'aveva anche anticipata in conferenza stampa, comunque secondo me ha fatto la differenza. Piazzando Maldini, falso 9, attaccato su Bremer. E Bremer l'ha sofferto veramente tanto Maldini. Mi ha impressionato quelle due volte che, se non rientra Kalulu, soprattutto in quella circostanza lì, mi ha impressionato il modo in cui Maldini aveva saltato Bremer. Non sono abituato a vedere Bremer essere saltato in questo modo.
Ciao Quinti e Stefano, sono rimasto basito dopo aver sentito Vergara. Tutti si gioisce quando ci danno rigore, ma dirlo nel modo come l'ha detto lui ti fa capire dove va a finire il calcio. Valerio da Pisa, guarda Valerio, io ho detto, ho fatto tipo lo scugnizzo, ridendo, dai, su, perché così secondo me è diseducativo, poi facesse come vuole, sarà stato contento Conte e sicuramente De Laurentiis, visto che ha semifregato l'arbitro. Ragazzi, riguardo al gol annullato, Provedel non se n'è neanche accorto di Thuram, si è arrabbiato con i suoi difensori, Thuram ha dato fastidio solo al VAR, che buffonate. Francesco da Altopascio, o si cambiano le regole subito, si rischia di metabolizzare questo modo di interpretare i falli da parte di tutti, giocatori, tifosi, allenatori, eccetera. Vai Fede.
Napoli, io sono fiducioso per sabato, semplicemente perché vedendo il modo in cui gioca la Juventus e come ha giocato l'Inter con le grandi, ha sofferto con tutte le grandi, perché l'Inter è padroneggiante con le squadre piccole, ma con le grandi va in difficoltà, e con il nostro modo di giocare noi possiamo metterli in grosse difficoltà. Il problema è solo uno, anzi due: uno, che la società deve iniziare a farsi sentire, è una vergogna di quello che sta succedendo. E poi l'attaccante, noi non possiamo, quei due sono veramente, non sono degni di vestire la maglia della Juve.
Grazie, ripeto, Tutto Sport ha scritto che si sarebbero fatti sentire. Io non ho che non credo a Tutto Sport, la Juventus storicamente è stata sempre in silenzio, però secondo me, siccome ripeto, ci sono tanti soldi in ballo, credo che sia opportuno quantomeno chiedere delle spiegazioni e più attenzione. Vai Fede.
Eccomi Quinto, Michele da Casale, un saluto a Stefano.
Ciao Michele.
Vi chiedo due pensieri. Il primo su Giorgio, sulle parole di Giorgio Chiellini in merito al rinnovo di contratto di Spalletti. Per me quel non c'è fretta è sbagliato, cioè bisogna utilizzare altre parole onde evitare qualsiasi dubbio interpretativo. Non me ne voglia Giorgio Chiellini, che sicuramente l'ha fatto in buona fede, però aggiustate il tiro oggi Ottolini. E il secondo pensiero va su Jonathan David, che lungi da me difenderlo, assolutamente non è un fuoriclasse, sono il primo a riconoscerlo, però c'è un discorso. Io leggo dei dati che sono un po' particolari su questo calciatore, come uno di quelli che in campo, se non quello che corre di più, cioè quello che fa più chilometri in campo. Secondo me un attaccante, un numero 9, capisco che debba aiutare senza dubbio la manovra, però io non lo so, cioè Spalletti lo vuole utilizzare così perché pensa che Jonathan David possa giocare solo in questo modo? Cioè non si rischia poi di averlo davvero poco lucido davanti alla porta? Io non ricordo Trezeguet, Inzaghi, insomma, ma anche lo stesso Higuain, giocatori che facessero 11 chilometri a partita, cioè sono tantissimi. E non mi sembra che, tra l'altro, lui abbia chissà quante occasioni durante la gara. Okay. Vorrei capire questo, insomma, vorrei capirlo da voi. Grazie, un abbraccio.
Grazie Michele, sulla comunicazione forse sì, magari, però io credo che abbiano un accordo. Comunque va bene sul discorso Spalletti, le parole di Chiellini. Sul discorso David l'ha fatto prima Stefano, sostanzialmente.
Ragazzi,
lui fa un ruolo diverso dal numero 9.
È un attaccante che non tira in porta, ma è un attaccante
però fa un ruolo
che anche fisicamente, diciamo, sarebbe anche grosso, ma non salta praticamente mai di testa, non prende una palla
Sta in posizioni non da 9.
Con l'Atalanta, con Cesao gli mette una palla sulla testa lì sul primo tempo, salta, stacca, che sembro io adesso quando vado a giocare a calciotto con gli amici.
Perché vai a giocare a calciotto?
Raramente,
una volta, 20 anni fa.
Quindi proprio per farti capire, è un attaccante che da fuori area, e questo lo sapevamo perché le statistiche, lui ha segnato il 95% dei suoi gol in carriera nell'area di rigore, quindi da fuori area non lo prova mai, cioè non è che dici non segna, non prova mai il tiro da fuori area, e dentro l'area spesso la passa pure. Cioè, ragazzi, io vi dico, vabbè, ditemi quello che vi pare, ma un attaccante così o accanto un attaccante che la butta dentro, cioè, quindi giochi con due punte,
supporto,
e fa da supporto, e quindi alla fine di rimpallo
seconda punta.
Ma se tu giochi con un'unica punta che non tira mai in porta,
lo so, ma infatti lui, ma spesso Stefano non è nella posizione da 9. E peraltro qualche volta che è capitato poteva tirare la data la palla, e questo purtroppo è vero. Caro Stefano, sta iniziando una specie di toto arbitro per la sfida di sabato tra Inter e Juventus. Cesari, ex direttore di gara, ha detto: l'unico che può arbitrare questa partita è Doveri. Ma è quello dello zaino, no? Dello zaino dell'Inter? O sì? Boh, non mi ricordo.
Io sul mio profilo io ho solo una cosa memorizzata fissa in firma del mio profilo su X, l'ex Twitter, che è la scena in cui Franco Costa chiede a Gianni Agnelli in merito al calcio di rigore negato alla Juve. Lui dice: io non parlo mai di arbitri, non parlo mai di rigori, sono cose da provinciali. Io continuo a pensare, mi sono mai informato in 49 anni quasi, che tra un po' mi toccherà compiere i 49 anni, non mi sono mai informato dell'arbitro della partita della Juve, e non voglio farlo nemmeno da adesso in poi. Cioè, per me la Juve è un'altra cosa. La Juve, chiaramente, è giusto che ti lamenti quando vedi una sequenza di situazioni complicate e determinate cose, come abbiamo già detto prima, step on foot, sì, tutti tranne quello di Conceição con Gira, e il gol di Thuram annullato, di Kop Mainen annullato, sì, ma quelli del Milan, del Salemakers no, dell'Inter con Çalhanoğlu no, perché il salto di Lautaro Martinez è diverso dal salto di Thuram. Su queste cose è giusto, ma io, per me Inter Juve, io mi preoccupo di come marcherò Lautaro Martinez, di come piazzerò Kalulu a fermare Di Marco, che in questo momento non sto pensando a chi verrà messo come arbitro.
Però con Doveri è quello dello zaino con
sì, però ragazzi, però quello che vi pare, però io ripeto, e poi voglio ritornare su questa cosa qui, perché poi alla fine lamentarsi dell'arbitro, dire avevamo qualche punto, a me mi sembrano quei discorsi che negli anni in cui vincevamo noi li facevano quelli dell'Inter, della Roma, del Napoli. Io credo una cosa, e lo ripeto: hai fatto 30 tiri con la Lazio che si è difesa con Marusic, Postgard, Gila, che poi Gila si è fatto pure male, poi cioè, sono stati Patrick, hai fatto 30 gol e hai fatto due gol,
30 tiri
e hai fatto due gol con chi? Con un terzino e con centrocampista. Cioè, questa squadra non segna con gli attaccanti.
Allora, Paolo da Roma dice: ragazzi, in Serie C già esiste il VAR, ha chiamato ogni squadra la possibilità di chiamare il VAR solo due volte nel corso della gara. Sì, infatti Paolo,
sì, stanno, fatta una prova.
Stanno sperimentando in Serie C questo discorso qui. Vedendo i risultati, ce lo dice Fabio, non il gioco delle ultime due gare, mi è tornata una recondita paura. Giocatori normali, iperperformati da un ottimo allenatore, stanno forse scricchiolando per dare segni di involuzione, come già emerso con Motta e Tudor. Spero di no. Cosa ne pensi, Fabio? Io penso di no, Stefano, non lo so, sì o no. Stanno scoppiando.
No, non vedo questa cosa qui, però okay. Ti ricordi quando ti avevo detto che febbraio era un mese decisivo? L'avevo paragonato al periodo di Motta.
La Lazio era quella più
perché
facile.
Perché ti ho detto l'avevo paragonato al periodo di Motta? Perché comunque sia, ma non perché lì era chiaramente un momento in cui Motta aveva perso lo spogliatoio, non è il caso di Spalletti, però adesso tu, e per questo la settimana scorsa parlavamo di partita fondamentale con l'Atalanta, perché tu l'unico obiettivo in cui praticamente avevi grosse possibilità di non terminare anche questa stagione a zero titoli. Non che a noi ci serva una Coppa Italia in più o una in meno in una determinata stagione, ma è importante ridare un segnale di vittoria, di tornare a vincere.
Ho detto quindi, un sì o no, stai andando no, alla quindi Divina Commedia.
Dicendo, no, quindi ti sto dicendo, non abbiamo più, abbiamo una pressione, adesso ti dico no perché Spalletti secondo me ancora è, ma attenzione perché seppure col Galatasaray vai fuori dal playoff, diciamo, del, per gli ottavi, dallo spareggio per gli ottavi Champions, si crea una pressione importante.
Beh, questo è chiaro. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, ciao ragazzi. Una curiosità, ciao. Perché sul tiro di Coop da fuori area il tocco e deviazione di Marusic è stata ignorata da Open VAR? Ciao Gianfranco da Roma.
Ah boh, io pensavo l'avesse toccato lo stesso Thuram, lo sai
Stefano? No, non è un tocco volontario, quindi nel momento in cui...
Ma loro l'hanno messa comunque a prescindere dai
lo
tocchi.
Lo prendi al momento che prende il tiro.
L'hanno messa col disturbo sul a prescindere da chi l'abbia toccata, col disturbo di Thuram nella visuale del portiere.
Certo che
del
è peccato,
portiere.
Proprio per Coppa Minor. Io avrebbe aiutato.
Di destro ha di segnato, destro, lui è mancino. Infatti ho detto, questa sera forse nevica. Ciao ragazzi, Fabrizio da Torino, bianconero, una persona che dice che non può allenare, arbitrare il Napoli per poter passeggiare tranquillamente in città, deve essere sollevato dal suo incarico. L'ho detto prima, purtroppo viviamo in un paese dove le regole vengono campate così secondo lo stato d'animo personale. Io ed altri cosiddetti complottisti in malafede avevamo la certezza che il VAR, invece di togliere dubbi, ne avrebbe aggiunti ulteriori. Non mi reputo né un genio né migliore del prossimo, ma una persona che ragiona e che si pone domande. Concludo dicendo che la nazionale spero non si qualifica al mondiale, forza Juve. Fabrizio, io spero invece che si qualifichi. Ragazzi, riguardo al gol annullato, Provedelle non se l'è neanche accorto di Thuram, si è arrabbiato con i suoi difensori. Thuram ha dato fastidio solo al VAR. Ah, questo l'avevamo letto prima. Vai Fede.
Giuliano, Stefano, Sascha.
Ciao
Stefano, io ho capito.
Ciao Sascha.
Il discorso tuo,
però,
che è cambiato il calcio, un regolamento che non ci si capisce niente, non è più calcio questo.
Però,
ma sto VAR, ma ogni tanto può sbagliare a favore nostro? Quello che sbaglia a favore nostro in modo oggettivo, come il rigore di ieri, che era oggettivo con la Lazio l'errore, come col Verona, come il rigore, la gomitata, addirittura con la Fiorentina, quello è un chiaro errore tecnico, perché manco può intervenire il VAR per togliere il rigore a Vlahovic. Cioè, in tutto questo a noi non ci sbaglia mai a favore, mentre c'è una squadra per dire che gli sbaglia sempre a favore, quella di Milano con Nerazzurra. È questo il discorso. Allora io a sto punto penso che la Juve gradirei anche che facesse finta di difenderci, anche se poi non è vero che sotto sotto gli dice continua a darci addosso, almeno fatevi sentire per rispetto nostro. Ciao.
Io capisco, ciao, comunque l'umore dei tifosi, Stefano.
No, ma è giusto.
Non si sentono storicamente tutelati.
Non si sentono tutelati.
Calciopoli non fai nulla, le plusvalenze non fai
ma
nulla.
Senza dubbio.
Guarda che Stefano, io bisogna stare attenti.
No, su questa, guarda, su questa cosa io sono assolutamente d'accordo. Ti ripeto, hai giocato.
No,
hai giocato contro la peggiore Lazio degli ultimi 15 anni.
Non ce l'abbiamo capito, Stefano. Quindi, tu dici cerchiamo di vincere comunque le partite e bypassare il problema arbitrale.
Una Juve normale degli anni passati avrebbe vinto 5-1 con la Lazio.
Vabbè Stefano, la Juve normale non c'è più degli anni passati. Vai Fede. Ormai
Luigi da Udine.
Ciao Luigi.
Dopo Calciopoli sono sempre esistiti tre regolamenti: uno per i cartonati, uno per quelli che abitano sotto il Vesuvio, che è ondivago, perché quello a seconda di dov'è il Napoli. Se il Napoli è fuori dalle posizioni della Coppa lo lasciano stare, invece se lotta per qualcosa gli danno i rigorini, tipo quello di Genova. I cartonati fanno regolamento a parte, perché stesso gol nostro con la Lazio, il nostro viene quello annullato, invece quello con la Cremonese viene ritenuto valido. Per non parlare dei vari rigorini che gli danno sempre, step on food, sfioramento di peli e compagnia bella, quello passa di cavalleria.
Ho temuto il peggio.
E poi c'è il regolamento per la Juventus, che è particolare, perché il VAR quando non deve intervenire interviene, no? quando invece è necessario che intervenga, spengono tutto, sono al bar a bere una birra,
un caffè magari. Allora,
questo non toglie però che è anche causa della società, che è inesistente.
Grazie amico, quando ha detto Pelì ho temuto il peggio, onestamente. Allora caro Nicola, ma perché stai attaccando Stefano Discreti?
Chi è?
Che dice, ma che ha parlato con Como lì, con Elcano, immagina tutto e ci prende per puntini puntini.
Ma su, ma... che? Su che cosa?
Non lo so, Discreti dice, ci crede, sa tutto lui.
Ah ok, okay.
Ma io ragazzi, ma non mi pare che lui sta...
ma cresciuto...
lui dice quello che pensa.
Io con Como lì
se...
ho fatto l'elementare.
No,
eravamo
ma
compagni di
lui
classe.
Dice quello che pensa, io spesso non sono d'accordo, alcune volte sì, però non c'entra nulla il fatto sa tutto lui.
È la dura verità.
Allora Vittorio, ciao, sugli arbitri non parlo, di David sì, secondo me tecnicamente è bravo, anche secondo me credo che lui abbia preso troppo alla lettera le consegne di dialogare con la squadra, un attaccante deve essere egoista. Bravo Vittorio, hai ragione, vai Fede.
Volevo dire una cosa, vai.
Sono Claudio, una domanda sola. Se Dusan firma per 8 o 7 milioni, non bisognerebbe aggiungere la parte del suo procuratore?
Non ho capito, se firma per 7-8 milioni poi dovrebbe,
dice,
aggiungere?
Perché adesso sta nascendo anche questa cosa che è nata anche con Ildiz e tutto. La firma rinnovo. Cioè,
il premio
alla firma, dice, non dovrebbe essere pure al
proprio. Allora bravo, allora quando io scrivo nel pezzo, ho ribadito prima Stefano, mi aspetto ovviamente che Vlahovic venga incontro alla Juventus, ma allo stesso tempo mi aspetto anche che Como lì seduca tra virgolette Vlahovic in sede di rinnovo, anche questo ti inventi qualche formula se vuoi tenerlo, ti inventi qualcosa del genere, no?
Certo, posso dire una cosa? Volevo dire questo prima sul discorso di David. Spesso un attaccante bravo comunque a giocare la palla fa giocare meglio la squadra e tutto quanto. Però questo tu lo puoi fare, e mi viene da fare un esempio.
Sei uno che segna.
No, ma se tu hai il centrocampo che segna, cioè ovvero la Lazio, mi viene in mente in questo momento perché abbiamo parlato di Juve-Lazio, mi viene in mente un giocatore che poi venne da noi, purtroppo si infortunò, ma secondo me era un 9 di... era un 9 boa fantastico, che era Marcelo Salas. Non segnava
però,
tantissimo,
però
non arrivava mai a 10 gol all'anno, quindi non era. Ma il centrocampo della Lazio da destra a sinistra era Conceição, Veron, Stankovic, Nedved,
mondiale,
cioè, quindi alla fine aveva un centrocampo da 40 gol l'anno. Quindi a quel punto l'attaccante segna, non segna, che te frega a te? Cioè, se la Juve avesse i gol di Conceição, di Locatelli, di Thuram, di Miretti, cioè. Se Ildiz segnasse 15 gol a stagione, 15, no? Come magari il primo Del Piero, tutto qua. Ma io non avrebbe questo problema. David alla fine arriva ai suoi 7-8 gol, però fa giocare bene la squadra, segna tutti gli altri. Il problema è che la Juve dai centrocampisti in questo momento, tolto McKenny e tolto Ildiz, giustamente, no? Ma non segna nessuno degli altri. Anziché che abbiamo ricominciato a segnare quei difensori con Bremer, con Calulu, per fortuna. Altrimenti, ma non segna nessuno. Quindi il discorso è questo. Cioè, se non hai un centrocampo che segna, l'attaccante deve essere quello che la butta dentro. Altrimenti, ma quando le sblocchi queste partite?
È vero.
Come fai?
Vai.
Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo da Taxi. Ma
ciao.
La cosa più assurda per noi tifosi, ragazzi, lo ripetiamo, allo sfinimento e il silenzio della società. All'incontrario lo Tito sarebbe andato ai microfoni, come è successo anche in passato contro di noi. Ok, noi nessun dirigente si è presentato e si presenterà ai microfoni. Hanno votato l'attuale FCC, ma non da adesso, da anni. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Quindi l'arbitro, quando sbaglia contro di noi, sa benissimo che non ci saranno titoloni sui giornali, non ci saranno dirigenti che andranno ai microfoni a parlare. E questo è il problema, ragazzi, fino alla fine.
Grazie Alfredo, ci scrive, grazie Giacomo, ai nostri attaccanti servirebbe la fame di gol che ha con Conceição, salvo poi non farli, però loro la passano davanti. È scattato qualcosa, vabbè, comunque dice la fame di gol di Conceição, che però ragazzi non segna mai, però sì, ho capito, la voglia ce la, ci mancherebbe, bravo anche, però deve concretizzare un po' di più. Ciao Quinti, siete meravigliosi e competenti. Chi è? Allora, Riccardo da Praga, intanto grazie, perché eri sempre grazie. Quell'amico di Stefano Discrea, adesso ci ha coinvolto anche fatto, me per non farmi offendere.
Abbiamo fatto la gira a scuola a Praga.
Siete meravigliosi e competenti, grazie. Un vero piacere ascoltarvi. Discretissimo, deve solo recitare il De Profundis. Siamo a posto, forza, restiamo orgogliosi, Riccardo. Dice, sei troppo disfattista.
No, Stefano. io sono realista, quindi alla fine non è disfattista. Ragazzi, se uno dice, poi adesso spazio alla pubblicità, credo, però voglio dire una cosa, sì. Voglio dire, la Lazio affrontata dalla Juventus a Torino è la Lazio più scarsa degli ultimi 10-15 anni, ma è arrivata in condizioni pietose.
Ha detto quattro volte, hai capito? La Lazio è quella che ha detto più scarsa degli ultimi 15 anni, lo ripeterà per altre tre volte prima, però adesso andiamo in pausa e poi lo ripetiamo, dai.
Fuori di Juve.
Allora, ci sono due messaggi / rimproveri per Stefano Discreti. Il primo: buonasera, ci dice Sergio Quinti, chiedi per favore a Discreti di non dire più che abbiamo affrontato la Lazio più scarsa degli ultimi anni, perché mi sale ancora di più la rabbia per la non vittoria. Complimenti Sergio, grazie a te. Poi Riccardo, il tuo amico da Praga, ha aggiunto un pezzo al messaggio: se la Lazio è la più scarsa e tu sei realista, allora anche la Juve non è delle migliori. E dai, a Discreti, quindi era amico tuo veramente, perché parla certo. Romanesco come te.
Perché che la Juve non sia una delle migliori in assoluto degli ultimi anni,
lui ti dice, non è che la Juve sarà evidente. Questa top squadra.
No, ma per carità, infatti siamo lì a D che praticamente c'è un parco attaccanti che doveva essere la forza della Juve, in cui abbiamo ormai, purtroppo, a me mi dispiace dirlo, ormai Zegrova fa sempre la stessa finta, cioè.
Però l'altra sera un po' meglio,
no, ma qualcosa lo fa, per carità, andato, per carità, alla fine è andato, ha sfiorato anche il gol, prima o poi ci farà anche un gol, però ormai si ferma, fa quella giocata, ritorna. Open Down ormai quando entra a testa bassa, pure che si mette la fascetta di Rambo.
Ha paura, fatto i capelli come David. Però
sì, David, cioè, mi sa, purtroppo, cioè, per carità, si è ripreso il giocatore, si vede che la squadra gli vuole bene, come l'ha supportato dopo l'errore con rigore. Però un attaccante che non tira mai in porta, io non lo so, a un certo punto non lo so. E ci troviamo veramente in una condizione in cui McKennie è diventato il giocatore più pericoloso da Juve, tolto Ildiz, che chiaramente è l'unico che tira sempre, che ci prova sempre. Poi alla fine l'altra sera pure Provedella gli ha fatto una parata
all'angolo. Sì vai Fede.
Ciao Quinti, ciao Stefano. Leonardo da Roma. Allora, una considerazione per tutti quegli addetti ai lavori che dicono che non credono alla malafede, altrimenti non seguirebbero più questo sport e non farebbero questo lavoro. Sono incuriosito, nel 2006, quando la malafede è stata accertata, magari non seguivano questo sport, una passione che è venuta dopo, perché avrebbero dovuto per coerenza non seguirlo più e abbandonare il lavoro. Detto ciò, che è un po' una battuta, ma la sento spesso ultimamente, questa cosa riferita alla malafede o non malafede, c'è comunque un condizionamento, non lo dico io, l'ho autodenunciato lo stesso arbitro. E il condizionamento significa comunque che non puoi arbitrare, perché sei condizionato. Fine, punto.
Leonardo, è quello che ho detto anch'io. Per me non può proprio arbitrare in generale. Questo è Open Da con Sesau, Zegrova, Giovo Mario, De Vidi. Con questi ci compri Tonali e Colomani. I soldi c'erano, Francesco da Latina, che un po' sulla scia di quello che ha detto
Stefano.
Ormai è tardi,
perché poi alla fine uno potrebbe dire, con i stessi soldi che ha preso Open Da potevi prendere Højlund, che è il giocatore che piaceva a Spalletti, che è costato quello che è costato Open Da, no? Quello che costerà Open Da. Quindi a
44.
Quel punto, quindi uno a quel punto dicevi prendevi Højlund, però poi alla fine, dai ragazzi, chi sapeva che Open Da aveva fatto sti numeri, David, tutto. Il problema in questo momento è che tu hai poche certezze nella Juventus e io quelli buoni me li terrei, quindi io farei di tutto per tenermi Dusan Vlahovic. Dopodiché il resto,
però
poi
ti contestano, dicono, ma quanti gol ha fatto da gennaio 2022 Vlahovic?
Si lascia perdere, ci sono state situazioni che con Motta era andato un po' in contesto, cioè non giocava, non era il giocatore. Io ti dico che comunque sia Vlahovic comunque stimolato, al centro di un progetto, è uno dei migliori attaccanti che c'è in Europa, quindi ti dico proprio questo.
Tra l'altro non l'abbiamo visto con questa Juve che va in questo modo, purtroppo.
Lo vorrei vedere una volta con questa Juve che crea 20 palle gol a partita. Eravamo abituati alla Juve che faceva 4 occasioni a partita, quindi.
Vai, vai.
Buonasera, io però non capisco perché vengono fischiati sempre cose contro la Juventus. Io guardo le altre squadre qualche volta, oppure vado su X e fanno vedere le scandalose decisioni contro la Juve e situazioni più nette a favore degli altri, sempre l'Inter favorita, il Milan favorito, la Roma favorita, il Napoli favorito. Insomma, noi ogni minima cosa è una scusa per farci perdere o pareggiare, e non può essere una coincidenza quando si ripete da anni e in tante partite. È una conduzione globale dell'arbitro e del VAR, che guarda caso sono sempre gli stessi e ci mandano sempre quelli a fermarci. Ci hanno mandato Maresca al VAR e guida in campo, ma di che stiamo parlando? Ma stiamo scherzando? Maresca è quello della Coppa Italia, ci hanno cercato di far perdere la Coppa Italia, l'impressione è quella, perché quando non dai quel rigore su Vlahovic è strano, no? Un VAR, ma sempre contro la Juve, poi una mezza cosa, ci succede il finimondo a favore, succede il finimondo, oppure che succede? Ci danno una mezza cosa a favore, che tanto diciamo lo stesso, succede il finimondo e poi 10 partite a distruggerci con decisioni arbitrarie contrarie e scandalose.
Lo sfogo del nostro amico, la seguirò tramite Radio Bianconera la Juve, perché ho disdetto l'abbonamento da Zon, non gli do i miei soldi, non do i miei soldi a Rocchi, Gravina e Chinè. Ciao Quinti e Stefano, ma se il 66% degli abbonati da Zon è tifoso della Juve, ma questi cosa si lamentano? Fare disdire, sveglia, sveglia, in quanto a Stefano giocherò il 2 secco, visto che non ne becca uno, neanche per sbaglio. Un abbraccio Marco, non indovini nemmeno un pronostico Stefano.
Io difficilmente lo sbaglio, non voglio fare.
Però non ha detto che l'Inter vince, cioè,
io assolutamente, anzi, ho detto che l'Inter
la
non ha vinto nemmeno uno. Quindi, anzi, visto che ha pareggiato pochissimo l'Inter quest'anno, io ti potrei dire che ci potrebbe stare un pareggio. Ma la Juve, per me, è una partita tripla. La Juve se la può giocare, anche perché prima o poi l'Inter una partita la toppa, no?
Speriamo. Ciao, che ragazzi, voglio fare un appello a tutte le tifoserie di qualunque colore per un calcio più pulito. È credibile, disertiamo per protesta da domenica un po' fino a quando questo protocollo del VAR sia scritto con regole precise e chiare per tutti, senza essere interpretabili. Oggi si è arrivati al colmo, con questo protocollo si sta invitando i simulatori di barare, come l'ha detto Ravanelli ieri. Oggi gli allenatori non sanno più se allenare o addestrarli, e sentire De Rossi, Antonio da Caserta. Vittorio Poi, il rinnovo di Veloce costerebbe almeno 70 milioni, poi sarà a posto fisicamente, dite all'avvocato Paniz, se non sbaglio pure onorevole ex, mi pare, no? Facente parte della maggioranza ex, mi pare, di dire al Presidente del Senato che anche basta, Vittorio. Grande discredito, d'accordo al 100% su Vlahovic, ora con 26 anni la maturità calcistica giusta del bomber per i prossimi 5-6 anni. Un abbraccio, Claudio da Pescara.
Amico, facciamo le vacanze a Pescara al mare.
Allora, ironizza invece Vittorio, se rinnova con la Juve fisicamente non è a posto. Vabbè. Ciao, con Dusan il gioco di Spalletti le avremmo vinte tutte, Lecce, Cagliari, Atalanta, Lazio, Viking, Juve, Isola, Elba. Poi Franco, zio Franco da Vasto, Vlahovic ha capito che non ci sono squadre che gli danno i soldi della Juve, non solo, ora c'è Spalletti e con lui può migliorare e fare finalmente il salto di qualità, però è sempre un punto interrogativo. Bruno da Cuneo, quando faranno un'interrogazione parlamentare sul totale caos dell'AI e di Rocchi? Mai. Vai Fede.
Ciao Quinti, Bruno, buona serata.
Ciao.
Ma io, primo, mi cavolo molto, a me per sentire mi sfogo un pochettino, molto per queste cose arbitrali che sono allucinanti, un arbitro che dice che non voglio arbitrare, i due arbitri che non voglio arbitrare il Napoli, e poi arbitrano le squadre che sono concorrenti, e non c'ha senso, dovrebbe arbitrare in Serie B o in Serie C, ma non sicuramente in Serie A, ma questo ormai siamo in un paese, noi ormai siamo in un paese da operetta, perciò c'è tutto è concesso. E poi la cosa grave è che la società Juventus non dice mai niente. Io sono abbonato, pago e dovrei essere tutelato, non dalla mia società, cui do i miei soldi. E invece quella società non dice mai niente, va bene tutto. Io non so perché, se ha qualche ingrippo che noi non sappiamo, perché non è possibile che non mai dire una parola di protesta. Noi ci sentiamo veramente presi in giro, altri tifosi ci prendono in giro al bar tutti i momenti, ma noi non diciamo mai niente. È una società che non vale poco, vedi anche come abbiamo fatto il mercato, cioè praticamente voleva una punta, non ne ha presa, un centravanti, cioè è una società che dà proprio poco, amarezza, grande amarezza per noi abbonati, è grande.
Grazie Bruno. Federica, una punzecchiata a Stefano, perché io quello che ha detto non sono d'accordo su di lui, sul portiere. Giustamente dice, ma in Lecce, Cagliari, Atalanta e Lazio ha giocato lo stesso portiere, bisogna essere precisi nelle critiche, capito Stefano? Che no, non, anche non per, sono d'accordo sul fatto per che in,
anche per in nell'ultimo periodo, anche per in nell'ultimo periodo non ha reso al meglio.
Perché tu però hai attaccato solo Di Gregorio, questo vuol dire
Federica.
Perché
lui è il titolare, Perin come secondo portiere potrebbe anche essere tra virgolette un portiere che non sempre salva la baracca, visto che è il secondo portiere. È il portiere parliamoci chiaramente.
Non l'ha salvata quasi mai.
Di Gregorio è il portiere più scarso della Juve, il portiere meno forte, dai, il portiere meno forte della Juve da quando seguo la Juve io. Eravamo abituati troppo bene prima, ma è il portiere meno forte da quando io seguo la Juve, che la Juventus ha in porta a difendere la propria rete.
Allora Giorgione, che non è Chiellini, ci scrive, ma per il rinnovo di McKennie ci sono novità? No, si stanno parlando, potrebbero... Ottolini ha parlato anche di questo, ha detto sì, è un ottimo calciatore, ha numeri importanti, l'impressione è che si rivedano e spero concludano e firmino soprattutto il prolungamento, il rinnovo in questo caso del contratto del texano. In sintesi, era rigore netto ma è complesso, difficile dare rigore a favore della Juve per Luigi da Casalpalocco, che ormai non ti dà più titoli. Giorgione e Giorgio D'Arieti, ragazzi, in Serie C già esiste il VAR a chiamata, questa sì, l'abbiamo già letto. Scusate, sul fuorigioco non attivo di Durammo, come fanno a dire che è attivo ancora per Luigi? Boh, ragazzi, ma cosa devo dirvi? Poi Luca ci scrive, penso che stia mancando un po' di fortuna anche quello, in questo periodo la Juve è convincente, bella da guardare, fino a qualche mese fa sembrava impossibile, è importante fare la Champions per l'appeal, altrimenti senza giocatori forti non ci vengono per i soldi, aggiungo io, per il fattore economico, totale fiducia nel lavoro di Spalletti, ce lo dice Luca. Vai Fede.
Non ci vengono per un anno, però io ti ripeto sempre, non ci vengono perché altrimenti Modric a fine carriera non accetta il Milan.
Buonasera zio Quinti, buonasera discreti.
Buonasera.
Certo che parlare sempre solo di denaro è abbastanza frustrante. Comunque ricordo, visto che si faceva riferimenti al romanesco, che fa il centenario la squadra di Stato il prossimo anno.
Sì, lo so benissimo.
La lasceranno fuori dalla Champions? Ma che non ci sia già una vittima sacrificale, la Juventus? Ma per quanto riguarda Open Bar è una farsa. Per me, secondo me, là dentro ci stanno prendendo in giro, anche se la ridono come i matti. E poi basta che ci lamentiamo un attimino, vedete che i cartonati a Cartolandia la ribaltano la questione, temono loro che ci favoriscono a noi, sarebbe il colmo veramente dei colmi. Comunque facciamo quello che possiamo, perché sicuramente San Siro non ci fanno vincere neanche se giochiamo in 15. Buonasera, forza Juve.
Grazie a te che Dischetti lo chiama per cognome a mezzo Quinti, come se fosse il mio parente.
Posso dire una cosa? Giustamente ovviamente io da cittadino romano, quindi
romano,
da...
sei di Fregene.
Vabbè, dai, vabbè. Comunque che vive la città di Roma e che sa benissimo che cosa vuol dire un impatto di uno scudetto romanista sulla capitale. Questa ricorrenza la temo da tempo, questo 2027, il centenario della Roma, anche perché ricordiamo noi juventini purtroppo sulla nostra pelle nel centenario della Lazio quello che abbiamo subito, no? Quei 75 minuti di attesa, 80 minuti di attesa a Perugia, nella pioggia di Perugia e
di
la Lazio
Bollina.
E quindi
che poi disse sono tifoso della Lazio,
quindi
vabbè, però.
Il centenario della Lazio, quindi, e quindi io dico che se devo temere il centenario della Roma, però lo temo più sull'esito dello scudetto dell'anno prossimo piuttosto che sul Champions.
Ma quando
o meno.
È il centenario della Roma?
L'anno prossimo, il prossimo campionato 2026-2027
il centenario. Fanno vincere lo scudetto.
Quindi io temo più su quel discorso, anche perché la Roma piano piano si sta rinforzando, ma non so se sarà costretta, perché poi questi
sì,
parametri
Stefano,
dei far prezzi, capisce mai.
Ieri hanno detto, Gasprini ha detto mi ricorda Vialli, Malen dopo questa io volevo spegnere, ha detto mi ricorda Vialli, dai,
no
su.
Non lo so, questo non lo so, di certo,
sì,
di certo
l'ha detto,
no
lo
non
io.
Lo so che uno magari può esaltare quello che ti pare e tutto il resto, di certo la Roma aveva un problema serio, non aveva l'attaccante e al mercato di riparazione la Roma l'ha preso. La Juve non aveva l'attaccante che voleva Spalletti e al mercato di riparazione non l'ha preso. Quindi la Roma a gennaio ha colmato un po' il gap che ha nei confronti della Juventus. Per me la rosa della Juventus resta ancora superiore, però la Roma a gennaio ha colmato un po' il gap.
Allora, Sasha mi dice di guardare un video che non posso guardare ovviamente perché sono in diretta, ma lo conosco, quello di Marelli, la spiegazione su alcuni episodi. Dobbiamo giocare col falso 9? Ma David già, sta già facendo il falso 9, ah, Francesco.
Che... questa è una bella battuta.
Sì. Allora, Marco, Champions... o quinti è fondamentale rinnovare Spalletti e fargli il mercato, solo così si torna a lottare per lo scudetto, ricambia allenatore, si riparte da zero con incertezze. Marco, con me sfondi una porta aperta, io lo rinnoverei adesso.
Ma per carità.
Ciao Quinti e ciao Stefano, giro la domanda, ma con questa Juve in crescita stiamo creando un nuovo ciclo, ma se questo nuovo ciclo misto con inesperta, non so perché è finito così il messaggio. Vai Fede,
fine il credito sul cellulare.
Bye.
Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
Ciao Matteo. Allora,
quello che voglio dire è che ho sentito la giustificazione di Open Bar all'episodio.
Non è giustificazione, lui ha detto che era punibile.
Vergognoso, come al solito. Non, purché non sia negligenza, tutto sto fatto di negligenza, l'ha affossata al Cabal. Rigore sacrosanto. Quello dell'Inter in fuorigioco. Io sinceramente secondo me sono da annullare tutti e due, sia quello dell'Inter, ma lì naturalmente si è chiuso un occhio, con quello della Juve non si è chiuso l'occhio.
Grazie Matteo.
Caro Quintiliano, complimenti per la trasmissione, che è meglio. Comunque mi fate una gran compagnia e speriamo sabato di portare a casa la vittoria.
Grazie Matteo. No, in realtà, ripeto, Di Tommaso, che è il componente della CAN di A e di B, ha detto il contrario di quello che ha detto là, era punibile, ha detto sì, poi ha detto un po' complesso, però è punibile, ha detto, cioè, e ha anche spiegato perché. Devo dire che non è stata una farsa, anzi l'Open Bar adesso lo cacceranno dall'aia questo signore Di Tommaso, però ha detto che era punibile, punto. Christian, molto disfattista Stefano sulla tua scia, abbiamo bisogno di andare in Champions, certo, ma poi facciamo di tutto per non andarci, col mercato da buttare, dirigenze sballate, Serie A contro noi, zitti e Mosca, bellissimo. Tafasi ci fa un baffo, 5 anni ridicoli, siamo onesti nell'ammetterlo, su via, un abbraccio. Quindi non ti fai più Cristian adesso? Poi Bobo ci scrive, buonasera, noi tifosi siamo stufi di aspettare che la società ci difenda o ci rappresenti, credo che questo sia l'aspetto più importante cui dovrebbero guardare i dirigenti oltre al raggiungimento del quarto posto. Bobo, vai.
Buonasera Quinti, Daniele da Roma.
Daniele.
Ma io sono indignato, ma non tanto per il rigore non concesso e tutto il resto, ma io sono indignato con i giocatori e con la società. Prima di tutto i giocatori, cioè, vedono che c'è Cabal per terra, no, continuano a giocare l'azione di qua di là. Ma ferma la palla, fermala, buttala fuori e vai dall'arbitro. Il capitano Locatelli, ma perché Barella sta sempre addosso all'arbitro? Devi fermare il gioco e vai a protestare, gli dici valla a rivedere come fanno tutti, perché quel discorso che non l'hanno rivisto, hanno rivisto solo il gol e il fuorigioco di Thuram, non sono andati abbastanza dietro per guardare il fallo a Cabal. A me questo
indietro,
mi scoccia, che questi giocatori non hanno veramente le palle per prendersi delle responsabilità. Guarda, e anche la società, che non dice mai niente. Io basta, io sono veramente stufo, non se ne può più.
Ciao Daniele, capisco il tuo sfogo. In realtà non ti puoi fermare se sei ancora nel continuare l'azione in attacco, tant'è che poi aveva segnato Coppa Menes. Sul discorso non l'hanno nemmeno, non sono andati dietro. Tu avrai ascoltato Adani che l'ha detto, ma in realtà Adani ha detto una stupidaggine, perché non solo non sono andati dietro, ma non è questione di andare indietro. Se tu ascolti il colloquio dentro la sala VAR di quell'episodio, gli hanno proprio detto no, vai tranquillo che non è. Cioè l'hanno visto. Non l'hanno proprio considerato da rigore, che è ancora più grave, capisci? L'ho ascoltato oggi. Vai Fede.
Fedez.
Giocare senza David si può fare sicuramente,
ma
McKennie è il giocatore che è sotto rete in questo momento, è colui che si trova sempre al posto giusto nel momento giusto, però il vero regista della Juve poi è David, esce sempre per giocare sta palla che gli viene data in verticale e lui comunque è regista della Juve. Giocando senza David, poi sta palla i centrocampisti nostri, che fondamentalmente non sono eccelsi tecnicamente, su chi si appoggiano. Questo è il problema di giocare senza David ad oggi. non è trovare uno che fa più gol di David, è giocare senza David che diventa un problema, a parere mio. Buona serata, Stefano da Roma.
Stefano, però io dico questo, a parte che noi non abbiamo detto di giocare, noi abbiamo semplicemente detto, almeno io ma pure Stefano, che David facesse centravanti. È diverso, capito? Tirasse alcune volte porto. Non è nella posizione proprio da centravanti, da 9, e un paio di volte l'ho visto, poteva e doveva tirare, non ha tirato.
Gli davano un contratto a gettone, nel senso che ogni gol gli davano da un milione, cioè, probabilmente avrebbe tirato da tutte le parti.
Allora, ciao ragazzi, Angelo da San Gregorio Magno. È da tempo che affermo che non ci sono soluzioni a tutte le nefandezze che ci stanno propinando. Resta solo da lasciare questo campionato. Dei nostri problemi non frega nulla a nessuno, quindi è inutile attenersi a qualcuno che ci dia soddisfazione. Via dall'Italia, Angelo. Certo che sì, Maurizio dice da Roma. Il Diz centravanti, Boga a sinistra, McKenny al posto suo. Potrebbe essere chissà una soluzione. Io farei anche Simone, dice Boga, il Diz con Sesau. Non lo so, Stefano. Questo Boga è un paio di ingressi,
sì, un paio di ingressi adesso è già diventato imprescindibile.
Lo so, no, però ha fatto meglio sicuramente.
Sì,
meglio di
Zegrova, meglio di Open Da, meglio di, ha dimostrato comunque sia. Che ha avuto un ottimo impatto, cioè, perché anche avevamo dei dubbi sulla tenuta fisica immediata, quindi sta facendo bene, però vediamo, dai. A me piacerebbe molto avere delle notizie rassicuranti sul rientro di Vlahovic.
Stefano, entro tipo 10-15, da quello che leggo, è marzo. Alfio da Sapri dice: buonasera Quintiliano e Stefano, ma di fronte al nulla assoluto di Open Day e Zegrova non si può provare un ragazzo del next gen? Maurizio, falso 9, purtroppo abbiamo anche tanti falsi giocatori, almeno per il livello della nostra Juve. Poi, cari ciao amici, Andrea da Montevarchi, ma in merito alla partita contro la Lazio e alla disattenzione di Locatelli, possibile che nessuno gli abbia chiamato l'uomo? Lo so. Ah, Paolo da Formia, che devo dire che è commovente. Paolo da Formia, Stefano.
Poi volevo dire una cosa su questa cosa qui.
Allora, intanto ha fatto un messaggio di una riga e mezzo rispetto alle 6 righe e dice: ciao Quinti, ciao Paolo da Formia, di a Stefano, diglielo pure tu, tanto sta qui, che il problema che qua sono tutti falsi 9, nel senso che proprio il falso 9 davvero Devito, Pendame, Kenny, il Diz, sì. Ridendo ovviamente, non le vinceremo tutte, ma guarda che vi dico, a Cartolandia vinceremo 2-1.
Oh, ok, un po' di ottimismo. No, io volevo dire sul discorso di Locatelli, chiaramente lì gli andava chiamato, il problema secondo me è stato il fatto che Locatelli, sapendo di essere diffidato, non ha fatto fallo. Non ha fatto fallo su Maldini per non saltare Inter e Juve, quindi alla fine, pensando che avrebbe potuto recuperare tutto quanto, non ha fatto fallo e è nato il gol. Se Locatelli non fosse stato diffidato, credetemi, dopo quell'errore l'avrebbe preso per la maglietta, cartellino giallo, chiara, cioè, tutto quanto l'avrebbero ammonito. Il problema è stato questo fatto della sua voglia di giocare Inter e Juve.
Boh, può darsi. Ho visto poco fa i gol della Pash, allora vuoi farti del male, vabbè, allora della Pash in maglia bianconera, che magone, pensando ai David e agli Open D'Angelo da... ma poi la Pash che ha fatto il compleanno qualche giorno fa, poi questo di su che ha, la frecciatina di schede l'avevamo letta di Riccardo, il suo ex compagno di classe. Vai Fede, poi ci stiamo quasi per salutare, no? Vai.
Federico, gli pare vero.
Buonasera Rocco dalla Germania.
Rocco,
sempre fino alla fine.
Ciao Rocco.
Una domanda, no? Noi stiamo subendo torti quasi ogni domenica a sfavore, ma è possibile che la dirigenza non prenda provvedimento, che non parla, che non dica niente? È possibile? Possibile che siamo solo noi tifosi a lamentarci? La dirigenza niente? Non lo so, così superiamo sempre. Ciao, fino alla fine, siete forti.
Grazie, un altro al volo e ci salutiamo, dai, che sta giocando anche il Napoli di discreti.
Buonasera Radio Bianconera, buonasera da Roberto.
Ciao.
Niente, notavo, volevo far notare soltanto una cosa ai nostri fratelli tifosi bianconeri, che siamo buoni solamente a lamentarci, però quando poi ci sono da fare i fatti non si vede nessuno. Io vedo sempre lo stadio sold out, però quando dobbiamo fare una manifestazione di protesta civile, ovviamente
non c'è unità
di intento, mai una manifestazione di protesta, mai una protesta, mai niente. C'è la fondazione che ha promosso, la fondazione Identità Bianconera, che ha promosso la revoca, la petizione per la revoca dello scudetto di cartone. 20.000 persone l'hanno firmata, è gratis, 20.000 persone su 10 milioni di tifosi presunti.
Grazie, siamo giunti al termine, saluto Federico Rossi e lo ringrazio, saluto tutti voi. Enrico il Duca dice tutti i tifosi col bavaglio allo stadio sabato, saluto Stefano Discreti con
buonasera
questa maglia da regista ormai affermato.
Bud Spencer, grazie forever.
Fuori di Juve domani, stesso posto e stessa ora, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.